Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto. Nell'ultimo sermone abbiamo studiato la prima parte di Secondo Tessalonicesi 1. E oggi, con l'aiuto di Dio, vogliamo vedere la seconda parte del primo capitolo. In questa seconda parte troviamo una spiegazione del ritorno di Cristo. Troviamo più dettagli sul ritorno di Cristo. Però vedremo anche che non ci dà tutti i dettagli del ritorno di Cristo. E questo è buono ricordare quello che abbiamo già detto la settimana scorsa. In un certo senso non ci serve tanto capire tutti i dettagli del ritorno di Cristo, quanto invece capire che Cristo sta ritornando e poi vivere per essere pronti per il ritorno di Cristo. Quindi trovate con me Secondo Tessalonicesi 1. E voglio leggere prima tutto la seconda parte, inizio dal versetto 3 per avere un po' di contesto, però poi guarderemo dal versetto 7 al versetto 12 più nel dettaglio. Quindi leggo da Secondo Tessalonicesi 1, dal versetto 3. Noi siamo obbligati a rendere sempre grazie a Dio per voi, fratelli, come è ben giusto, perché la vostra fede cresce grandemente, e l'amore di ciascuno di voi tutti abbonda l'un per l'altro. Tanto che noi stessi ci gloriamo di voi nelle chiese di Dio, per la vostra perseveranza e fede, in tutte le vostre persecuzioni e afflizioni che sopportate. Questa è una dimostrazione del giusto giudizio di Dio, affinché siate ritenuti degni del regno di Dio, per il quale anche soffrite. Poiché è cosa giusta da parte di Dio rendere afflizione a coloro che vi affliggono e a voi che siete afflitti riposo con noi. Quando il Signore Gesù Cristo apparirà dal cielo con gli angeli della sua potenza in un fuoco fiammeggiante per far vendetta di coloro che non conoscono Dio e di coloro che non ubbidiscono all'Evangelo del Signor nostro Gesù Cristo. Questi saranno puniti con la distruzione eterna, lontani dalla faccia del Signore e dalla gloria della sua potenza, quando Egli verrà in quel giorno per essere glorificato nei suoi santi e per essere ammirato in mezzo a quelli che hanno creduto, poiché la nostra testimonianza presso di voi è stata creduta. Anche per questo noi preghiamo di continuo per voi, perché il nostro Dio vi ritenga degni di questa vocazione e porti a compimento tutto il beneplacito della sua bontà e l'opera della fede con potenza, affinché sia glorificato il nome del Signor nostro Gesù Cristo in voi e voi in Lui, secondo la grazia del nostro Dio e Signore Gesù Cristo. Nel versetto 7, dalla seconda metà del versetto, Paolo comincia a parlare del ritorno di Cristo. Voglio rileggere i versetti 7 a 9 e notate quanto glorioso sarà per alcuni, ma allo stesso tempo quanto sarà terribile per altri. Leggo da 7. E a voi che siete afflitti, riposo con noi. Quando il Signore Gesù Cristo apparirà dal cielo con gli angeli della sua potenza, in un fuoco fiammeggiante, per fare vendetta di coloro che non conoscono Dio e di coloro che non ubbidiscono all'Evangelo del Signor nostro Gesù Cristo. Questi saranno puniti con la distruzione eterna, lontani dalla faccia del Signore e dalla gloria della sua potenza. Come sarà il ritorno di Cristo? Il ritorno di Cristo sarà in un momento, sarà all'improvviso. Cristo arriverà e non sarà una cosa graduale. Cristo apparirà nella sua gloria, nella piena gloria. Il ritorno di Cristo sarà terribile, sarà più terribile di quanto possiamo immaginare per coloro che non sono perdonati. Cristo verrà con potenza, Cristo verrà in un fuoco fiammeggiante, Cristo verrà per fare vendetta e per punire. Cristo verrà con potenza, con piena potenza, con la potenza del sovrano creatore di ogni cosa. Cristo verrà con piena autorità su tutto, perché Lui è il Dio onnipotente. Pensate a questo. Gesù Cristo ha creato tutto quello che esiste. Tutto. Ogni potere nell'universo viene da Lui. E Lui ha piena autorità su tutto. E la sua potenza è assolutamente infinita. Non si può misurare. Nulla e nessuno può minimamente resistere quando Cristo viene nella sua potenza. Cristo apparirà in un fuoco fiammeggiante. Questo descrive un fuoco che distrugge, che devasta, che non lascia niente dietro di sé. Allora pensate a questo. Un fuoco distrugge. Quando un fuoco è abbastanza caldo, qualsiasi cosa che tu metti dentro viene consumata, non c'è più niente. E il fuoco rappresenta anche il tormento. Quando ci bruciamo è un tormento. Quando hai una grande scottatura, vieni bruciato tanto, è un tormento, un dolore così forte. Dicendo che Cristo verrà in un fuoco fiammeggiante, ci fa capire quanto sarà terribile per quelli che non hanno Cristo. Sarà più terribile di quanto la mente umana può concepire o immaginare. Il ritorno di Cristo sarà glorioso. Lui apparirà in gloria, nella sua gloria, nella piena gloria. Una gloria così grande che nessuno può resistere davanti a Lui. In Apocalisse 1,17 leggiamo di Giovanni, quando Giovanni ha visto la gloria di Cristo. E cosa succede quando lui vede la gloria di Cristo? E leggo in Apocalisse 1,17. Quando lo vidi, caddi ai suoi piedi come morto. Giovanni era un discepolo che era molto stretto con Gesù. Quando Gesù era sulla terra, quando la sua gloria era nascosta. Ma quando Giovanni si è trovato davanti a Gesù, nella sua piena gloria, è caduto a terra come morto. La gloria di Gesù Cristo è la gloria di Dio, perché Gesù è Dio. Quando i giudei sul monte Sinai vedevano la gloria di Dio, avevano grandissimo timore. Quando Mosè è sceso dal monte dopo essere stato nella presenza di Dio, il suo viso era raggiante, doveva coprirlo per potersi avvicinare agli altri. Gli altri non potevano vederlo. Gesù Cristo ritornerà nella sua piena gloria. E leggiamo in Filippesi 2 che ogni ginocchio si piegherà davanti a Cristo e ogni lingua confesserà che Lui è il Signore. Quando Cristo tornerà sarà terribile. Sarà terribile anche perché Cristo verrà per fare vendetta e verrà per punire. Adesso, prima che Cristo ritorni, adesso è il tempo della misericordia, adesso è il tempo della grazia, adesso è il tempo del perdono. Quando Cristo tornerà, non ci sarà più misericordia, non ci sarà più grazia, non ci sarà più perdono. Ci sarà solo ira, furente ira contro il peccato per chi non è in Cristo. Quando Gesù verrà, non verrà per salvare. Gesù è già venuto per salvare. E per chi rifiuta la salvezza e il perdono adesso, non ci sarà più salvezza e perdono quando Cristo tornerà. Sarà troppo tardi e non si può tornare indietro. Gesù Cristo verrà per giudicare e nessuno potrà scappare. E leggiamo di questo in Apocalisse 6. Leggiamo di come sarà per chi non avrà Cristo quando Cristo ritorna. E leggo da Apocalisse 6, da 12. Poi vidi, quando egli aperse il sesto sigillo, ed ecco, si fece un grande terremoto, e il sole divenne nero come un sacco di crine, e la luna divenne come sangue, e le stelle del cielo caddero sulla terra, come quando il fico scosso da un grande vento lascia cadere i suoi fichi acerbi. Quindi il cielo si ritirò come una pergamena che si arrotola, ed ogni montagna ed isola fu smossa dal suo luogo. E i re della terra, i grandi, i ricchi, i capitani, i potenti, ogni schiavo ed ogni uomo libero si nascosero nelle spelonche e fra le rocce dei monti. E dicevano ai monti e alle rocce, cadeteci addosso e nascondeteci dalla faccia di colui che siede sul trono e dall'ira dell'agnello, perché è venuto il gran giorno della sua ira, e chi può resistere? Nessuno, nessuno può scappare quando Cristo ritorna. Tutti cercheranno, ma nessuno potrà nascondersi. Tutti compariranno davanti a Dio per essere giudicati. Tutti, dai piccoli ai grandi. Persino gli uomini più potenti, più grandi, con più autorità, tutti saranno terrorizzati al ritorno di Cristo. Ma nessuno potrà resistere. Sarà più terribile di qualunque cosa che sia mai successa in questo mondo, dall'inizio alla fine. Cristo verrà per fare vendetta. Consideriamo cos'è la vendetta. La vendetta è punire qualcuno che ha fatto qualcosa di male. La vendetta è fare sì che quella persona raccolga quello che ha seminato. E nel caso di Cristo, se una persona arriva davanti a Cristo senza essersi ravveduto dai suoi peccati, sarà punita per tutti i suoi peccati. Cristo farà vendetta nel senso che punirà ogni peccatore che non sarà perdonato. Sarà una vendetta severa, perché i nostri peccati sono gravissimi davanti a Dio. E questa vendetta è la distruzione eterna. È essere cacciati lontano dalla presenza di Dio, lontano dalla gloria di Dio, per tutta l'eternità. Dio ha creato l'uomo a sua immagine. E cosa vuol dire questo? Vuol dire che il nostro cuore non è soddisfatto con nient'altro che non con la gloria di Dio. Per questo apprezziamo vedere gli esempi, i piccoli esempi della gloria di Dio che vediamo intorno a noi in questa vita. Apprezziamo la creazione, perché mostra la gloria di Dio. Però finché non siamo trasformati, non possiamo vedere la piena gloria di Dio, perché altrimenti saremo distrutti. Però gli esempi che vediamo della gloria di Dio, un bel tramonto, il viso di un bimbo appena nato, sono cose che ci toccano e che in un certo senso soddisfano il nostro cuore. Questo è quello che rende la vita speciale, vedere queste ombre della gloria di Dio. Nella vendetta, Cristo manderà chi non avrà ricevuto il perdono nel tormento eterno, separato da Dio, lontano da Dio per tutta l'eternità. Nel tormento eterno non c'è un briciolo della creazione, di quello che possiamo godere della gloria di Dio adesso. Ci sarà solo tormento orribile per tutta l'eternità, senza sosta e senza fine. Questo è quello che sta davanti a chi non ha Cristo, solo tormento terribile. Di natura abbiamo un cuore insoddisfatto, un cuore che può essere soddisfatto solo con la gloria di Dio, solo in Dio. La vendetta, che è la distruzione eterna, è la separazione totale e definitiva da Dio. La separazione da Dio è così orribile perché è la separazione dalla benedizione più grande in assoluto, dalla comunione con Dio. E questo, fratelli, mentre pensiamo a questo, prego che ognuno di noi veda quanto sarà orribile per quel poco che possiamo capire adesso. Ma dobbiamo ricordarci che questo è giusto. È giusto perché il nostro peccato è grave davanti a Dio, più grave di quanto capiamo. Dio è assolutamente santo. Ogni nostro peccato è un'offesa abominevole a Dio. E il nostro peccato, o il peccato di chi non si ravvede, il peccato di scegliere di rifiutare Dio, nell'eternità quella scelta viene assecondata. Quella scelta, la scelta di vivere senza Dio, sarà l'eternità di quella persona. Nel versetto 8 leggiamo che ci sono due gruppi di persone di cui Cristo farà vendetta o su cui farà vendetta. Ed è importante notare chi sono questi due gruppi. Cristo farà vendetta e punirà coloro che non conoscono Dio. Questi sono quelli che non hanno mai capito l'Evangelo, che non hanno mai cercato Dio. E poi Cristo farà vendetta e punirà quelli che non obbediscono all'Evangelo. E questi sono quelli che conoscono Dio e conoscono i Suoi comandamenti, il comandamento di ravvedersi e di credere in Cristo per la salvezza. Conoscono tutto, ma hanno rifiutato di ubbidire. Hanno rifiutato Cristo. E questi due gruppi saranno puniti. E tristemente, in questi due gruppi c'è la grande maggioranza delle persone. Gesù stesso, in Matteo 7, dice che molti prenderanno la porta larga e la via facile che porta alla distruzione eterna. Per chi non ha Cristo, il ritorno di Cristo sarà orribile, sarà terribile, sarà infinitamente peggio di quanto possiamo immaginare. Ma come sarà per i veri figli di Dio? Non sarà terribile, anzi, sarà meraviglioso. Sarà più meraviglioso di quanto possiamo minimamente comprendere. Sarà più meraviglioso di quanto abbiamo mai sperimentato in questa vita. Vado avanti leggendo il versetto 10. Quando Egli verrà in quel giorno per essere glorificato nei Suoi santi e per essere ammirato in mezzo a quelli che hanno creduto, poiché la nostra testimonianza presso di voi è stata creduta. Qui Paolo parla di santi e di quelli che hanno creduto, e queste sono le stesse persone. Sono quelli che hanno sentito l'Evangelo e hanno ubbidito l'Evangelo, si sono ravveduti dai propri peccati e hanno creduto in Gesù Cristo per la salvezza. Sono i veri credenti. Se tu sei un vero figlio di Dio, tu fai parte dei santi e tu fai parte di quelli che hanno creduto. Per noi che siamo figli di Dio, la venuta di Cristo, il suo ritorno, sarà meraviglioso. Sarà l'apparizione gloriosa del nostro Signore, l'apparizione di colui che stiamo aspettando. Notate che lo scopo della venuta di Cristo è per essere glorificato e per essere ammirato dai Suoi santi. Quando Cristo verrà, lo vedremo pienamente per chi è, lo vedremo pienamente nella Sua gloria e lo adoreremo, ma non sarà una cosa solo temporanea. Sarà per tutta l'eternità, senza fine. Quando Cristo verrà, verrà per raccoglierci e portarci nella Sua presenza. Verrà per prenderci, per passare l'eternità nella Sua presenza. L'eternità in gloria, vedendo la Sua gloria faccia a faccia. Sarà un'eternità di gioia, di una gioia più profonda di quanto abbiamo mai provato. Sarà un'eternità in cui godremo il nostro Signore Gesù Cristo e lo adoreremo per tutta l'eternità. Pensate a questo, fratelli. Cos'è che rende il tormento così terribile? È la separazione eterna da Dio. È essere lontani da Dio. È essere lontani dalla gloria di Dio per tutta l'eternità. Ma allora, se quello è così terribile, quanto meraviglioso e grande e ricco sarà passare l'eternità nella presenza di Dio, in piena comunione con Dio, in piena gioia, in un rapporto stretto con il nostro Dio. Non ci sono parole sufficienti per descriverla, non possiamo descriverla. Ciascuno di noi vuole avere un cuore soddisfatto. E avere comunione con Dio è quello che soddisfa il nostro cuore nel profondo. Dio ci ha creati con un cuore che può essere soddisfatto solo in Lui. E allora, quando saremo nella Sua presenza per tutta l'eternità, in comunione perfetta con Lui, avremo un cuore soddisfatto, pienamente soddisfatto. Per questo, per noi che siamo in Cristo, il ritorno di Cristo sarà assolutamente meraviglioso, sarà stupendo. Sarà l'inizio di passare un'eternità con il nostro Dio. Sarà meraviglioso e non ci stancheremo mai di adorare il nostro Signore. Se non ci stanchiamo di vedere i piccoli esempi della gloria di Dio in questa vita, quanto di più non ci stancheremo mai di vedere la piena gloria di Dio. Fratelli, con le nostre menti umane e limitate, non possiamo capire pienamente quanto sarà terribile e neanche quanto sarà meraviglioso il ritorno di Cristo. Sarà terribile per chi non ha Cristo, sarà meraviglioso per chi ha Cristo. Ma una cosa è sicura. Cristo tornerà. E dobbiamo essere pronti per quando Lui ritornerà. Se tu non sei un figlio di Dio, corri a Cristo oggi, perché oggi c'è ancora perdono e c'è misericordia e c'è grazia. E puoi ricevere il perdono dei tuoi peccati. Quando Cristo ritornerà sarà troppo tardi. Non ci sarà più la misericordia, il perdono, la grazia, ci sarà solo giudizio. E se tu invece sei un figlio di Dio, allora aspetta il ritorno di Cristo, vivi aspettando il ritorno di Cristo, vivi guardando in avanti e vivi portando frutto per l'eternità, frutto che potrai presentare al tuo Signore quando lo vedrai. Cristo sta per tornare. Non viviamo focalizzati su oggi, perché oggi passa in fretta e abbiamo l'eternità davanti. Viviamo pensando a quell'eternità e preparandoci per quell'eternità. Andando avanti con il versetto 11, leggiamo di quello che Paolo pregava per questi credenti. Allora seguite mentre leggo il versetto 11. Anche per questo noi preghiamo di continuo per voi, perché il nostro Dio vi ritenga degni di questa vocazione e porti a compimento tutto il beneplacito della sua bontà e l'opera della fede con potenza. Paolo prega di continuo per due cose. Prima prega che siano ritenuti degni della loro vocazione. Certamente la salvezza è per la fede ed è per grazia in Cristo, non è per opere. La Bibbia è chiara, è chiarissima su questo. Però allo stesso tempo dobbiamo metterci da fare, dobbiamo vivere alla gloria di Dio con la nostra vita. La salvezza non è come una polizza di assicurazione. Non è una cosa che tu hai, poi metti in tasca, vivi come vuoi e sei sicuro, sei tranquillo, perché tanto comunque vada, quando ti trovi davanti a Dio tu sei a posto perché hai la polizza. La salvezza non funziona così, non è così. E chi pensa di essere salvato avendo questa idea della salvezza non ha chiaro frutto di vera salvezza. Siamo chiamati a vivere per Dio in ogni campo della vita. Ci sono tantissimi brani che parlano di questo. E prendendone solo uno, per esempio, secondo Pietro 1, da 5 a 11, ci spiega quali sono i vari aspetti della vita cristiana e quali sono i campi in cui dobbiamo impegnarci per crescere. E poi dice: perché se queste cose si trovano in voi ed abbondano, non vi renderanno oziosi né infruttuosi nella conoscenza del Signore nostro Gesù Cristo. Chi invece non ha queste cose è cieco e miope, perché ha dimenticato la purificazione dei suoi vecchi peccati. Perciò, fratelli, impegnatevi sempre più di rendere sicura la vostra vocazione ed elezione, perché facendo queste cose non inciamperete mai. Così, infatti, vi sarà ampiamente concesso l'ingresso nel regno eterno del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Quindi siamo salvati per grazia, per la fede, ma allo stesso tempo dobbiamo metterci da fare, dobbiamo impegnarci per avere una vita di santità, per avere una vita che produce frutto per l'eternità. Che poi è quello che rende chiaro che siamo figli di Dio. La seconda cosa che Paolo prega per i Tessalonicesi è che Dio porti a compimento tutta la sua bontà, la sua buona volontà per loro e l'opera della fede con potenza. L'opera della fede è l'opera di Dio in noi. E quindi, in altre parole, Paolo prega che Dio porti a compimento la sua opera in loro. E questa, fratelli, è una preghiera benedetta. Questa è una preghiera secondo la volontà di Dio. Questa è una preghiera a cui Dio risponderà sicuramente, perché Lui vuole portare a compimento la sua opera in noi. Allora, il pieno compimento non è adesso. Il pieno compimento è futuro. Non è in questa vita. Sarà quando Cristo ci porterà con sé nella sua gloria. È un processo. L'opera di Dio è un processo in noi, un processo che va avanti giorno per giorno, fino a quando sarà completato. Dobbiamo avere pazienza nel processo, ma abbiamo la certezza che arriverà al compimento. Filippesi 1,6, che conosciamo bene, dice: essendo convinto di questo, che colui che ha cominciato un'opera buona in voi la porterà a compimento fino al giorno di Gesù Cristo. Fratelli, dobbiamo noi impegnarci nella vita cristiana. Dobbiamo noi metterci da fare. Ma allo stesso tempo Dio sta operando in noi. Lui sta cambiando il nostro cuore. Lui ci sta santificando. E che consolazione sapere questo. Alla fine del capitolo, nel versetto 12, leggiamo qual è lo scopo dell'opera di Dio in noi. Perché Dio sta operando in noi? Perché Dio ci sta santificando e ci sta purificando? Seguite mentre leggo i versetti 11 e 12. Anche per questo noi preghiamo di continuo per voi, perché il nostro Dio vi ritenga degni di questa vocazione e porti a compimento tutto il beneplacito della sua bontà e l'opera della fede con potenza, affinché sia glorificato il nome del Signor nostro Gesù Cristo in voi e voi in Lui, secondo la grazia del nostro Dio e Signore Gesù Cristo. Qual è lo scopo dell'opera di Dio in noi? Lo scopo è che il nome di Cristo sia glorificato, e cioè che Cristo sia glorificato in noi. Lo scopo di tutto è che Cristo sia glorificato. E Cristo sarà glorificato quando porterà a compimento la sua opera in noi. Quando saremo nella presenza di Dio, l'opera di Cristo a quel punto, l'opera sua, opera in noi, sarà completata. E Cristo sarà glorificato dal frutto di quell'opera. E Cristo sarà glorificato anche dal frutto spirituale che avremo portato in questa vita. Voglio notare anche un'altra cosa. Paolo prega che Cristo sia glorificato. E questo è proprio quello che Gesù Cristo ci insegna a pregare. In Matteo 6,9 Gesù dice: Voi dunque pregate in questa maniera: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Sia santificato il tuo nome. Sia glorificato il tuo nome. Quanto è importante che anche noi preghiamo così, è fondamentale. Non preghiamo solo chiedendo le cose materiali che ci servono per giorno. E certamente sì, possiamo chiedere anche quello che ci serve, dobbiamo chiedere le cose pratiche che ci servono. Ma quanto di più la parte principale delle nostre preghiere dovrebbe essere per la gloria di Dio. Preghiamo chiedendo che il nome di Dio sarà glorificato. Perché Gesù stesso in Matteo 6,33, da quel brano, da quel versetto, impariamo che se noi ci preoccupiamo del regno di Dio, Dio si preoccupa di curarci in tutto il resto. E fratelli, che Dio sia glorificato, che il suo nome sia glorificato, vale più di qualsiasi altra cosa. E notate poi che nel versetto 12 Paolo prega che Cristo sia glorificato in noi e noi in Lui. Quando saremo nella presenza di Dio per tutta l'eternità, il frutto che noi avremo portato in questa vita darà gloria a Dio. E noi saremo glorificati con Cristo. saremo nella presenza di Dio, nella sua piena gloria, e noi saremo in gloria con Lui, saremo partecipi della sua gloria. E per ora questa è una verità che possiamo capire intellettualmente, ma non veramente comprendere di cuore. Però abbiamo la certezza che sarà così. Sappiamo che sarà così. Saremo partecipi della gloria di Cristo. E sarà meraviglioso, sarà assolutamente meraviglioso. E mi colpiscono anche le ultime parole del versetto. Tutto quello che Paolo ha pregato è secondo la grazia di Dio. Abbiamo bisogno della grazia di Dio. Dipendiamo dalla grazia di Dio. E se Dio non usasse grazia verso di noi, sarebbe un disastro. Ma grazie a Dio Lui usa grazia verso di noi. Lui è pieno di grazia e usa grazia verso di noi in abbondanza. E per la sua grazia, per la grazia di Dio, Lui porterà a compimento la sua opera in noi. Lo farà. E Cristo sarà glorificato anche da questo. Quindi in questo capitolo abbiamo visto varie verità importanti, ma forse la verità più importante è che Cristo sta per ritornare, il ritorno di Cristo sta per arrivare. E Lui verrà con potenza, in gloria, in un fuoco fiammeggiante, verrà con tremenda ira, verrà per giudicare. Sei pronto per il ritorno di Cristo? Stai avvertendo gli altri del suo ritorno? Tante persone, la maggioranza, non vive pensando al ritorno di Cristo. Tanti non sanno del ritorno di Cristo. E allora viviamo aspettando il ritorno di Cristo e viviamo avvertendo gli altri che Cristo sta per ritornare. O prego che vivremo ogni giorno alla luce del ritorno di Cristo. E viviamo vite che contano, fratelli. Viviamo usando la vita che abbiamo adesso per portare frutto per l'eternità, frutto che dura in eterno. Viviamo avendo cose che possiamo presentare al nostro Signore quando lo vedremo. Preghiamo. O Padre Santo, voglio lodarti e ringraziarti, Padre, perché Tu ancora una volta ci hai parlato dalla Tua parola. Padre, la Tua parola è chiara e Tu ci mostri che Cristo sta per ritornare. Padre, grazie perché ci avverti di questo. Ci avverti sia perché così possiamo correre a Cristo per la salvezza e grazie perché per vari di noi è stato così. Tu ci hai salvati. E Ti prego, Padre, per i vari cari a noi, Padre, che sono qua presenti, che non Ti conoscono ancora, Padre, non solo qua, ma anche tutto intorno a noi, che possano correre a Te per la salvezza finché c'è tempo. E Padre, grazie perché Tu avverti noi del ritorno di Cristo, perché così possiamo valutare le nostre vite e vivere vite che contano per l'eternità, Padre, e non sprecare le nostre vite. Grazie, Padre, che ci avverti di questo. E voglio pregarti per ciascuno di noi. Apri i nostri occhi per vedere come possiamo cambiare e se dobbiamo cambiare cose nelle nostre vite per vivere di più alla luce dell'eternità, Padre. Per vivere di più portando frutto per la Tua gloria. E Ti prego, Padre, per ciascuno qua che Ti conosce, Padre, che è un Tuo figlio, che possiamo aspettare il ritorno di Cristo con cuori gioiosi, Padre, aspettando di vedere la Sua faccia e la Sua gloria. O Padre, grazie per quanto sarà meraviglioso e stupendo, Padre, e grazie che possiamo entrare nella Tua gloria solo per mezzo di Cristo. Grazie per quello che Lui ha fatto per noi, per darci questo privilegio immenso. Grazie, Padre. ti lodiamo e ti ringraziamo nel nome di Gesù Cristo. Amen. Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.